this time we'll blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Di 21 aprile 2017 dopo Cristo, state ascoltando radiazione.info quando sono le 9:05 minuti primi, 6 appena scoccati, qua a Padova come nel resto dello stivale e qua a Padova come nel resto del mondo su radiazione.info a quest'ora va in onda la rassegna stampa, buon ascolto. Comunicare con noi come al solito tramite la nostra pagina di Facebook, nostra, intendo quella di radiazione, e ugualmente potete farlo tramite il nostro profilo di Twitter, profilo tramite il quale vi aggiorniamo anche su quello che stiamo facendo. In questo caso, visto che di rassegna stampa si tratta, vi aggiorniamo sulle notizie che stiamo leggendo nello specifico, quindi per essere aggiornati in tempo reale seguiteci su questo social network e usatelo anche per comunicare con noi. Noi partiamo tra un minuto con la lettura delle prime pagine, dico noi ma in realtà sono io soltanto quest'oggi, vi lascio con un po' di musica. Allora, eccoci qua in diretta, 9:08 minuti prima, siamo partiti con un po' di ritardo quest'oggi. Ma eccomi qui, pronto per cominciare la rassegna stampa, vediamo cosa titolano i quotidiani quest'oggi, come al solito partiamo dal Fatto Quotidiano, vediamo cosa ci dice oggi. Allora, si parte con In Grande, è un governo a sua insaputa. Scarica Cantone, poi si pente. Appalti, Gentiloni e Orlando tolgono poteri all'ANAC e si smentiscono subito dopo. Scendiamo giù, vediamo ancora. Zagrebelsky, proposta anti-inciuccio. Movimento 5 Stelle chieda prima del voto un'alleanza su pochi punti. E ancora, non solo deficit, la manovrina delle manche sfida il Quirinale. Delle mance sfida il Quirinale. Poi primarie da ridere, Renzi, bugie e fuga dai confronti in TV e l'ultima di Crocetta, i soldi per i disabili presi da quelli per i pensionati. E quindi mette uno in lotta contro l'altro, bello. Andiamo a vedere ancora Parigi, attacco contro i poliziotti e terrorismo, incubo lezioni. Champs-Élysées, colpi di Kalashnikov, uccisi un agente e un assalitore, un altro in fuga. E ancora, reporter detenuto del grande, la Turchia studia l'accusa. Siria, reportage di Idlib, scusate. I gas sui ribelli sono la norma, ecco i raid. E ancora, Telebonco, ora se mostri una ragazza ti citofono la Boldrini. Non era la Rai, e neppure un talent. E ancora la Fiera del Libro, ai ai Milano, il Salone contro Torino. Il Salone contro Torino è un flop. Ah, il Salone contro Torino. Vabbè, ci fa piacere che a Milano la Fiera del Libro non sia andata tanto bene. O anche no, dipende. A me personalmente fa piacere perché un po' di senso di campanilismo mi è dispiaciuto che i milanesi l'abbiano scippata, cioè i milanesi, che Milano abbia scippato la Fiera del Libro a Torino. Comunque, non è ancora finita, 16 mesi dopo la condanna definitiva e l'interdizione, Minzolini finalmente lascia il Senato e dà la colpa al fatto. Grazie di cuore, per noi è una medaglia. E vabbè, quindi se la cantano, se la suonano da soli, in quest'ultima notizia che ho letto. Andiamo a vedere cosa dice La Stampa quest'oggi. La Stampa, attacco a Parigi, paura sul voto, sugli Champs-Élysées, raffiche di Kalashnikov contro i poliziotti, un morto e due feriti. Domenica il primo turno delle elezioni, l'attentatore ucciso era conosciuto dagli 007. ISIS rivendica il Blitz. Più soldi per l'Italia, ecco la manovra, assunzioni con lo sponsor nei comuni. Gentiloni vede Trump, c'è intesa su Iraq e Libia. Meno male che c'è intesa con una... che gli Stati Uniti hanno trovato intesa con l'Italia, se no non so se avrebbero avuto il coraggio di continuare. Un giudice malato per colpa del cellulare. Ivrea, prima sentenza che crea un collegamento col tumore, ma la scienza non ha raggiunto risultati certi. Anche perché si sa che con i tumori, soprattutto se non è una cosa fulminante, è un po' difficile comprovare che certe sostanze non siano cancerogene, ma già siano cancerogene è difficile da provare, ma che poi siano effettivamente loro i responsabili del cancro che hai avuto tu è ancora più difficile. Ne sanno qualcosa, ad esempio qui vicino, gli operai, gli ex operai della Tricon Galvanica. Retroscena, affonda Unicredit, Mediobanca cambi strategie. E poi ancora intervista, ora le frecce destinate ai pendolari. E si capisce, con quello che costano, un pendolare sicuramente se le potrà permettere, ma magari le scontano, potrebbe essere la volta buona che le scontano. Andiamo a vedere La Repubblica, anche se penso che le notizie saranno più o meno le stesse che abbiamo trovato sulla stampa. Infatti Parigi, il terrore, ISIS sul voto, cioè poi Gentiloni con Trump, sì, sono esattamente le stesse notizie, quindi possiamo passare a pie pari al manifesto. Manifesto, spari sul voto. Alla vigilia delle presidenziali, spari a Parigi sugli Champs-Élysées. Morto un agente e due feriti gravi. Ucciso l'attentatore. Per il governo l'obiettivo era la polizia e la procura di Parigi. Non esclude il terrorismo. L'attacco collettivo aperto sulla diretta con 11 candidati. E allora, poi, biotestamento si può ma con riserva, l'ultima parola spetta ai medici. E ancora, anticorruzione, il governo ridimensiona Cantone per una settimana, polemiche di Grillini e Renziani. E arriva il dietro front. E poi, vediamo cos'altro c'è ancora. All'interno, Padoan, arriva la manovra tasse, maximulte e regali ai potenti. Turchia continua la guerra ai giornalisti, parla Alexandra D'Onofrio. E sotto, Brexit e voto, Corbyn, un Labour da combattimento, scuote Westminster. E questo era il manifesto, passiamo al Sole 24 Ore. Sole 24 Ore che oggi titola Bancarotta, doppia sanzione, tributaria e fallimentare. Per la Cassazione non scatta il ne bis in idem. Chiaramente non scatta. Tassi BCE, l'Europa frena i falchi. Ma che vorrà dire? Il 27 aprile vertice di Eurotower sulla nuova strategia monetaria. Anche la Bundesbank ora teme il contraccolpo di un rialzo del costo del denaro insieme al tapering. Al tapering, tapering. Se sapete cos'è il tapering potete scrivercelo su Twitter. In manovra ANAS, FS e trasporto locale. Conti pubblici, ultimi ritocchi, oggi l'arrivo al Colle per il visto di Mattarella. Infrastrutture, allo studio finanziamento da 8 miliardi con un pool di banche, maxi prestito per l'operazione Atlanta Albertis. Poi ci sono tutti gli indici Smithback, Bibep e Nasdaq, ma a noi questo non interessa. Prima di chiudere con le notizie che aprono i giornali di oggi, diamo uno scorcio come al solito alle prime notizie che l'ANSA ci dà il piacere di vedere. e ci, con quelle con le quali ci informa. E allora vediamo subito, intanto caviamo la pubblicità. Uccisa gente, ISIS rivendica da Belgio segnalato complice. E ancora, Bus Borussia fermato sospetto, voleva speculare in borsa. Il 28enne presunto responsabile dell'attacco al bus della squadra tedesca fermato nell'area di Tubinga avrebbe agito per motivi finanziari. Torna a mobilitazione attivisti no TAP, barricate in strada. E poi Trump e Gentiloni bene sulla Libia, ma da USA nessun ruolo. E ancora, ridotti i poteri a Cantone, scoppia il caso anticorruzione, manovra, resta la maxivaluta per i portoghesi degli autobus. E ancora un nuovo minerale nei più antichi meteoriti. E vediamo, direi che questo è quello che c'è sull'ANSA di oggi. Quindi io non posso fare altro, anzi potrei fare un sacco di cose, ma preferisco lasciarvi con un po' di musica e tra poco torniamo con le notizie da tutto il mondo, a partire da Padova. Ed eccoci in diretta alle 9:23 minuti primi. Cominciamo a parlare di quello che succede in questa città, cioè a Padova, con le notizie locali che vado a prendere dai vari giornali. Padova Oggi, Mattino, Gazzettino e anche ANSA. Ogni tanto abbiamo anche l'onore di finire sulle cronache locali. Va bene, facciamo una rapida rassegna di quello che c'è quest'oggi. Mamma in coma irreversibile dopo il parto, e poi la provincia di Padova organizza corso per cacciatori di nutrie. Vediamo di cosa si tratta questo entusiasmante corso. Siamo già tutti curiosi, almeno io sono curioso. Adesso andremo a vedere di cosa si parla in questo corso. La provincia di Padova organizza un corso per cacciatori di nutrie. Diffusione ormai incontrollata, già 180 richieste. Si possono usare armi da caccia o pistole ad aria compressa. Che bello. Padova non è una chiamata alle armi, ma poco ci manca. Per contrastare l'espansione incontrollata delle nutrie, la provincia corre ai ripari organizzando un corso di formazione gratuito per ottenere l'abilitazione di operatore addetto al controllo di questa specie infestante. Di roditore di origine sudamericana e assai prolifica, la cui introduzione nel territorio padovano risale agli anni 90, il famoso castorino con cui facevano le pellicce. Oggi la situazione è talmente fuori controllo che manca perfino una stima, anche approssimativa, del numero di nutri presenti in zona, tanto diffusa quanto sfuggente si è fatta la loro presenza, micidiale per la sicurezza degli argini e nociva per l'agricoltura. E quindi, da ora in poi, tutti noi potremo armarci per combattere le nutrie, questo grande nemico di Padova, questo grande amico del degrado e della criminalità. Continuiamo allora con il resto delle notizie locali, vediamo un po' cosa c'è di bello. Rapina a Nanto, 9 anni e 10 mesi a Giostraio. Velisti a Padova uccisi in Croazia, il PM ricusa il giudice. E ancora, aeroporti Verona a Brescia, ricavi a 40 milioni. Ecco, ancora, fingevo vaccinare bimbi, assente lavoro. Alpini, Ana, delusi da crescita hotel. E ancora, truffa blindati, a giudizio 5 ufficiali. Vediamo di cosa si tratta, dai, che sembra interessante. Anche quella degli alpini sugli hotel, magari, è simpatica. Potremmo andare a vedere di cosa si tratta. Vediamo qua. Cosa ci dice? Niente, non caricano queste pagine, probabilmente il mio potente mezzo non ce la fa. No, ce la fa. Alpini delusi da crescita hotel, albergatori aumenti dovuti a web che ci chiama a prezzi di listino. Cosa vorrà dire? Non tutti, ma in buona parte gli albergatori del territorio si sono comportati in un modo che mi ha deluso, lo ha detto oggi il presidente nazionale dell'ANA, Sebastiano Favero, in riferimento alla cresta che molti gestori di strutture ricettive trevigiane avrebbero applicato sui prezzi di listino, approfittando dell'affluenza straordinaria prevista in città dal 12 al 14 maggio per la donata del Piave. Questo dispiace, ha concluso, ma non rovinerà la festa. Chissà quanti ne moriranno questa volta ad Asti. L'ultima festa degli alpini l'anno scorso ne sono mancati un po' da quanto hanno bevuto e festeggiato, ma a quanto pare gli piace finire i loro giorni così, gli alpini. in queste grandi orge di cibo e soprattutto di alcol che li portano al collasso, questi vecchiotti di 70 anni che cominciano a bere ombra sotto il sole che batte dalle 7 di mattina, finché appunto morte non sopraggiunge. Truffa blindati, a giudizio 5 ufficiali. Il GIP del Tribunale Militare di Roma ha rinviato a giudizio 5 ufficiali coinvolti nella presunta truffa riguardante la blindatura più leggera e quindi meno costosa di quella pattuita dei veicoli civili destinati ai militari di vertice e alle personalità in vista nel contingente italiano in Afghanistan. Un sesto imputato, un colonnello di Foggia, è morto 2 settimane fa. Il suo corpo è stato trovato senza vite, impiccato in un ufficio del comando truppe alpine di Bolzano, dove prestava servizio. Già il fatto che l'avessero mandato a Bolzano vuol dire che era in confino. Poi questa morte misteriosa, insomma, è tutto molto lucarelliano qua. L'ipotesi degli inquirenti è che si sia suicidato. Il processo è stato fissato il 12 giugno. Non capisco perché una notizia riguardante il Veneto, questo, probabilmente perché gli ufficiali sono veneti. E comunque, addirittura, questi risparmiano sulla blindatura dei mezzi che i nostri ragazzi usano per portare democrazia e amore in Afghanistan. E ancora, legale vedova, grande lavoro di indagine. Poi ubriaca al volante, viene pizzicata dai carabinieri, reagisce e viene arrestata. Barca sugli scogli, nulla osta per corpi. E ancora, scoperto con un coltello nascosto dentro lo zaino. Sedicenne di Teolo, denunciato. Postepay Sound, Bird Floyd a Piazzola. Ci interessa l'avventura di Cleomino, Livio e Padova. Presentazione, libro di Lorenzo Braccesi agli eremitani. Emergenza Nutria, abbiamo già letto. Garibaldini a cavallo, i nuovi vigilanti di Montegrotto. Cos'è questa cosa? Potremmo leggere ancora questa notizia locale qua, che sembra molto molto interessante. Almeno sembra interessante, non lo so. Intanto che carica, possiamo vedere se c'è qualche news dell'ultimo minuto su Twitter. Vediamo se c'è qualcosa da Padova o dai dintorni. C'è qualcosa del Gazzettino. Pesca di frodo, 6 pescherecci pizzicati dagli elicotteristi della finanza. Quindi a Venezia si pesca di frodo alla grande. E questo mi sembra che sia l'unico aggiornamento che c'è per quanto riguarda quantomeno le notizie locali che ci arriva da Twitter. Intanto vediamo se ha caricato la notizia. Sì, allora vediamo un po' di cosa si tratta. Montegrotto, hanno debuttato il giorno di Pasquetta a Montegrotto i Cavalieri di Berta. Oh, la Berta. Durante tutte le domeniche di primavera, estate e primo di autunno, il territorio della città di Montegrotto, compreso il parco di Villa Draghi, sarà presidiato, monitorato e controllato dai Cavalieri di Berta. Sono belli, obiettivamente, da vedere, ve li consiglio. I 15 componenti fanno parte dell'Associazione Nazionale dei Garibaldini, i cavalieri rigorosamente a cavallo, con la divisa recante lo stemma dei Garibaldini nel petto e nel basco il logo della città sanpietrina. La curiosa iniziativa ha già riscosso durante la prima uscita l'attenzione e la curiosità di numerosi cittadini, turisti, nonché sono arrivati già le prime proposte di collaborazione con altre città e borghi del Triveneto. Anche se non mi torna molto che i veneti abbiano tutta questa simpatia nei confronti di Garibaldi and Friends, ma forse mi sbaglio io, a Montegrotto non è così. Vediamo, niente, non c'è null'altro di nuovo su Twitter, quindi direi che con il locale possiamo interrompere, perché questo è quello che vedo e quindi questo è quello che vi posso riportare. E quindi potrei lasciarvi con un po' di musica, intanto che controllo se non è uscito niente nell'ultimo minuto. No, non è uscito niente, vi lascio con un po' di musica e poi passiamo alle notizie del resto del mondo. We'll be right back. la notizia che cappeggia un po' su tutti i giornali, ovvero la sparatoria avvenuta sugli Champs-Élysées ieri notte, sì, e in cui è rimasto ucciso un agente, l'aggressore, e anche due altri agenti sono stati gravemente feriti. Spari di Kalashnikov diretti alla polizia. L'attentatore era noto ai servizi di sicurezza, aveva già sparato ad un agente nel 2001. L'episodio è avvenuto a 3 giorni dalle elezioni presidenziali in Francia. Il terrorismo irrompe nelle elezioni francesi. Ieri sera un 39enne armato di Kalashnikov ha sparato sugli Champs-Élysées a Parigi, uccidendo un poliziotto e ferendo altri due, prima di venire abbattuto. Un cavallo con la gamba rotta. Rivendicazione dell'ISIS. Hollande ha convocato per stamattina un consiglio di difesa. Dal Belgio segnalato il complice. È ripreso stamattina il traffico sugli Champs-Élysées dopo l'attacco di ieri sera contro gli agenti. Le foto pubblicate sui media online mostrano il consueto movimento di auto e di camion per le consegne. Sono stati tolti anche i cordoni che delimitavano l'area della sparatoria. Come previsto, è cominciato questa mattina all'Eliseo un consiglio di difesa convocato d'urgenza ieri sera dal presidente francese François Hollande. Oltre a Hollande partecipano al consiglio i ministri dell'interno, della giustizia e della difesa degli esteri. Tra gli altri sono presenti inoltre i capi dei servizi di sicurezza, dell'intelligence e delle forze armate. Un avviso di ricerca nei riguardi di un uomo segnalato alle autorità belghe ieri sera in relazione all'attentato sugli Champs-Élysées è stato trasmesso alla Francia. Lo si apprende da fonti ufficiali. Le autorità francesi hanno emesso un immediato avviso di ricerca dell'uomo. In realtà, 2 giorni fa l'avvenimento, quindi non credo si tratti addirittura forse di mercoledì sera. No, credo di no, altrimenti non vedo perché sarebbe sulle prime pagine di oggi. Ieri sera, 3 giorni dal primo turno, il terrorismo ha fatto irruzione nelle elezioni presidenziali francesi. Un francese, Karim C., forse appoggiato da un complice belga, ucciso con un Kalashnikov un poliziotto sugli Champs-Élysées e ne ha feriti altri due. Poi si è dato le fuga, ma è stato ucciso dopo pochi metri. Prima di mezzanotte, la rivendicazione dell'ISIS. L'attentato è stato compiuto da qualcuno denominato Abu Yusuf al-Beliki, ovvero il belga. A Parigi il killer, come confermato dal procuratore François Molin, è stato identificato e la sua abitazione in banlieue di Parigi già perquisita. E questo per quanto riguarda appunto Parigi. Adesso passiamo un attimo di musica e possiamo parlare invece del TAP. Immancabile il commento di Salvini, che non si ferma ovviamente di fronte al sangue e trova sempre il modo per farsi campagna elettorale, dicendo: un altro poliziotto ucciso a Parigi, chi sarà stato? Una domanda che è chiaramente di carattere retorico. E allora, questo era appunto per quanto riguarda ancora Parigi. Passiamo al TAP con la notizia che prendo da Popoff. No TAP, ancora barricate a Melendugno. Torna il cantiere del TAP dopo la pessima sentenza del TAR e tornano nella notte le barricate a Melendugno. Tornano le barricate nell'area del cantiere TAP a Melendugno dopo il verdetto del TAR del Lazio che ieri ha dato il via libera all'azienda per riprendere le operazioni di espianto degli ulivi nella zona dove arriverà il gasdotto, respingendo così il ricorso della regione Puglia. Gli attivisti no TAP sono nuovamente sul piede di guerra. In circa 300 sono presenti sul posto e nella notte hanno eretto ancora delle barricate. Il responsabile del TAR è un nuovo tradimento dell'esito del referendum del 4 dicembre circa le competenze Stato e Regione, la decisione sullo spostamento degli ulivi è di competenza regionale e non ministeriale, e 94 sindaci su 97 della provincia di Lecce sono contrari alla devastazione, alla devastante grande opera. Così la Regione Pubblica e il Comitato NoTap, che da 6 anni cerca insistentemente di far luce sugli impatti ambientali, sanitari e sociali dell'opera, oltre che sugli interessi e sconti dietro l'opera. Le barricate sono state costruite dagli attivisti contrari all'approdo del gasdotto sulla costa di San Foca di Melendugno, sulle strade interboderali di accesso all'area cantiera del consorzio TAP, che pertanto è tornata nuovamente ad essere interdetta all'accesso veicolare. Le barricate sono state realizzate ancora una volta utilizzando anche le pietre dei tanti muretti a secco che costeggiano la zona. Nella notte, personale della security dell'Alma Roma all'interno del cantiere ha segnalato anche il lancio di pietre nell'area, smontata da parte dei manifestanti anche una parte della recinzione perimetrale del cantiere. Circa per 300 persone sono già presenti presso il presidio permanente. I lavori sono fermi, sono circa una dozzina i rimanenti alberi di ulivo da espiantare e trasportare nella masseria dove vengono curati, per poi essere successivamente reimpiantati nella stessa area a conclusione dei lavori. A rischio i concerti NoTap del 25 aprile e del 1 maggio. E ora rischiano di saltare i 2 concerti NoTap organizzati a San Foca di Melendugno per il 25 aprile e il 1 maggio. E quanto emerso dalla riunione del coordinamento di forze di polizia convocata al pomeriggio in prefettura Lecce. Presenti tra gli altri anche il sindaco di Melendugno, Marco Potti, e il presidente della fondazione La Notte della Taranta, Massimo Manera, al quale la Regione Puglia ha affidato l'organizzazione di un concertone per il 25 aprile, festa della liberazione, per richiamare l'attenzione sulla vigenza del gasdotto TAP. Nel corso della incorsa è emersa anche alla luce del verdetto odierno del TAR del Lazio l'assenza delle condizioni di sicurezza nel piano rielaborato dal comune di Melendugno secondo le recenti prescrizioni ministeriali antiterrorismo necessarie per far svolgere l'evento. Quindi poi vediamo queste norme antiterrorismo come vengono usate, un po' come le leggi fatte per combattere la mafia, che poi vengono usate un po' a sproposito quando fa comodo, quando bisogna calmierare le lotte sociali. Troppe le problematiche inerenti alla sicurezza da gestire in appena 5 giorni, riguardati soprattutto i sistemi di sbarramento e filtraggio via mare. Non ci sarebbero neppure i previsti coefficienti di contenimento e il rapporto ai possibili partecipanti. L'area in cui si dovrebbe svolgere i 2 concerti è quella di Piazza del Popolo, con 3.500 metri quadrati utili per ospitare al massimo 5.000 persone. Il concerto del 1 maggio, invece, è in fase organizzativa da parte dei giovani del So What Festival, con racconta fondi lanciata sul web. E quindi vabbè, l'articolo poi è ancora lungo, si spiega cos'è il TAP, poi non è questo il momento di approfondire, era soltanto per darvi una panoramica. Poi se volete appunto approfondire su cos'è il TAP, come si sta muovendo, potete andare su Popoff e cercarvi l'articolo. Io ne leggo un altro sempre sul TAP, che prende invece questa volta da Il Sole 24 Ore. Sole 24 Ore che dice: il cantiere TAP torna al mirino, lanci di pietre e barricate in strada. Il cantiere del gasdotto TAP a Melendugno nel Salento torna al mirino. Ieri il TAR del Lazio ha depositato la sentenza con la quale ha respinto il ricorso alla Regione Puglia e dichiarato la regolarità dell'espianto temporaneo degli ulivi nella zona del microtunnel. E la scorsa notte c'è stato un nuovo raid dopo quelli delle delle scorse settimane. È la stessa società impegnata nell'investimento a segnalare stamattina che durante la notte sono ripresi i lanci di pietre contro le guardie giurate che presidiano il cantiere TAP a San Basilio di Melendugno. Sono stati divelti altri pannelli della recinzione ed erette barricate lungo le strade di accesso. La zona è al momento raggiungibile solo a piedi. Non si è fatta attendere dunque la reazione dei No TAP alla sentenza del TAR. Va detto a proposito che già l'altro ieri, giorno dell'udienza davanti ai giudici amministrativi, il fronte contrario all'opera si era allertato sui social dando appuntamento per l'indomani per una nuova mobilitazione davanti al cantiere. Ieri sera TAP ha annunciato che, pur in presenza di una sentenza favorevole all'opera, i lavori, resta da completare l'espianto dei pochi ulivi sui 211 iniziali, in gran parte già rimossi e trasferiti altrove, non riprenderanno oggi, ma saranno necessari alcuni giorni per definire un nuovo cronoprogramma. Intanto le pratiche agronomiche fissano entro fine aprile il termine ultimo entro il quale quell'operazione può essere fatta, dopodiché bisognerà attendere a novembre. È evidente però che, alla luce di quanto avvenuto la notte scorsa e che probabilmente rappresenta il primo segnale di una posizione pronta a mobilitarsi di nuovo, la prosecuzione dei lavori sia a questo punto anche un problema di ordine pubblico. D'altra parte, nelle scorse settimane l'espianto e il trasporto degli ulivi è avvenuto solo per la presenza di un massiccio dispiegamento di forze di polizia. Vabbè, questa invece è la visione che ci riporta il Sole 24 Ore, che è un po' più blando ai termini, un microtunnel, l'espianto degli ulivi è provvisorio. Poi su questo ci sono molte perplessità. Rinvio tra l'altro a un'intervista che potete trovare anche sul nostro sito, in podcast nella categoria interviste su radiazione, che parla proprio, in cui si parla proprio di TAP con un compagno che segue questa lotta. Passiamo adesso ad altre notizie. Prima però un attimo di musica, così seleziono cosa proporvi. Voi rimanete in diretta con le antenne ben dritte, e che si ritorna a fare la rassegna stampa tra una manciata di secondi. Torniamo allora in diretta, vediamo un po', prendiamo adesso una notizia da InfoOut. Voucher, la grazia dei messi in scena, nemmeno aboliti, sono già tornati. Che dietro l'abolizione dei voucher si celasse la più colossale bufala dell'anno si era capito fin da subito. Un colpo di penna in fretta e furia per evitare un referendum non nascondono la necessità per loro di abbassare ancora il costo del lavoro. La voglia di averci flessibili e sempre disponibili. E allora ieri il senatore Sacconi, presidente della Commissione del Lavoro del Senato, ha pensato che non fosse il caso di lasciare l'Italia neanche un momento senza i preziosi per loro voucher. A poche ore dall'abrogazione dei buoni lavoro ha presentato un disegno di legge che li propone praticamente tali e quali, è fondamentale per loro, dice il senatore, colmare il vuoto normativo lasciato dai voucher. Non sai mai che la loro abolizione si possa effettivamente tradurre in maggiori tutele per i dipendenti. La proposta prevede la reintroduzione dei buoni per le prestazioni saltuarie, mettendo un tetto di 2.000 euro l'anno e l'obbligo di dichiarazione 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa. Chi controllerà? Lasciando però la possibilità di usufruirne a tutti i soggetti, dalle famiglie alle grandi aziende, alle cooperative fino alla pubblica amministrazione. Una proposta, insomma, che non solo fa rientrare dalla finestra i voucher del Jobs Act, ma che prevede criteri ben meno restrittivi delle proposte di riforma giudicata troppo blande e che avevano portato a decidere infine per l'abolizione. Viene poi direttamente proposta la liberalizzazione dei contratti a chiamata, che diventa lavoro intermittente semplificato. Ovviamente semplificato per loro, specificano quelli di InfoOut. Oggi si tratta di una forma contrattuale che può essere applicata soltanto a fasce di età estreme, valori che hanno più lavoratori che hanno più di 55 anni o meno di 24 anni, e solo all'interno di quanto previsto nei contratti collettivi nazionali, limitazioni che cadranno lasciando senza alcun paletto un lavoratore già iperprecario. Che cosa vuol dire per loro il DDL? E Sacconi sembra abbastanza chiaro, lo sarà anche per noi? E con questo chiude questo breve articolo, con cui appunto si comincia, qualcuno comincia già a drizzare le antenne su cosa ci aspetta nel dopo voucher. E un'altra notizia che prendo da InfoOut, sempre sul Nazionale: la sanità che viene tra finanziamenti e algoritmi predittivi. Nel DEF 2017, documento di programmazione economica e finanziaria del governo Gentiloni-Renzi, si legge la sostanziale intenzione di sostituire la sanità pubblica con un sistema di mutue aziendali e assicurazioni integrative, concordate con le singole aziende da parte dei lavoratori, al posto di una parte di salario monetario, insieme all'annunciata riforma dei ticket. L'idea nasce dal Jobs Act e nel mondo dell'assicurazione si chiama Welfare on Demand, e in prospettiva il sistema sanitario nazionale dovrebbe rimanere solo come carità statale verso i più indigenti. Questo progetto è un favore che il governo fa alle imprese di intermediazione finanziaria, che sebbene il settore sia in via di privatizzazione da tempo, vedono nella sanità il nuovo boccone da spolpare per produrre profitti, soprattutto in una società che invecchia e in cui stress ed inquinamento favoriscono l'aumento delle patologie. La possibilità di sviluppare nuovi metodi per prevedere le condizioni di salute delle persone è lo strumento tramite il quale la finanza e le agenzie di assicurazioni possono massimizzare i profitti dagli investimenti nel settore delle prestazioni sanitarie. È interessante, su questo aggiungo io, studi che stanno facendo banalmente anche soltanto Google, che studiando le curve di ricerca di determinate malattie, quelle che hanno nello storico dei loro archivi delle ricerche, riescono poi a creare dei modelli predittivi abbastanza efficaci su quanto aumenterà il tasso di diffusione di quella malattia, o quante persone comunque si faranno ricoverare o si faranno visitare per determinate patologie che o pensano di avere o hanno. E questo, ovviamente, con la capacità predittiva in tutto questo non serve assolutamente a migliorare il servizio, ma serve appunto a, come si può dire, massimizzare i profitti controllando l'oscillazione dei prezzi in base alla domanda prevista appunto da questi algoritmi. Per esempio, dice InfoOut, un gruppo di ricercatori dell'Università di Nottingham ha sviluppato un algoritmo di machine learning in grado di predire la probabilità di avere problemi relativi a infarti o ictus, che ha una precisione uguale, se non migliore in alcuni casi, di quella di un medico. Hanno elaborato gli algoritmi tramite i quali un computer è in grado di imparare a riconoscere i fattori di rischio e calcolarne l'incidenza. All'algoritmo sono stati forniti dati di oltre 300.000 pazienti nel Regno Unito, la maggior parte utilizzata per fargli generare il modello predittivo, mentre la restante parte è stata utilizzata per testare l'accuratezza delle previsioni. Il risultato è che l'algoritmo fa predizioni migliori delle linee guida elaborate dall'American College of Cardiology American Heart Association, UCCAAA. Prima così, non era una risata. Nel 7,6% dei casi e lancia l'1,6% in meno di falsi allarmi. Inoltre sembra che l'algoritmo di machine learning sia in grado di individuare dei fattori di rischio che non sono contemplati nelle linee guida esistenti. Questo esempio non è l'unica applicazione che promette dei miglioramenti nel campo della medicina e nelle quali alcune attività svolte dai medici possono essere svolte da una macchina. Peraltro la disponibilità di dati e lo sviluppo di algoritmi possono produrre dei vantaggi, oltre che degli svantaggi, in molti campi della scienza. In un'intervista su Wired, Elena Bonfiglioli, a capo del Healthy Industry Businesses di Microsoft, rispondendo alla domanda sui tempi previsti per una medicina predittiva applicata su scala massiccia, ha rilasciato una dichiarazione che racchiude alcuni degli aspetti da tenere in conto. Tra i 3 e i 5 anni le tecnologie già ci sono, ora sta ai cittadini scienziati, come li chiamo, a rendersi disponibili a condividere i propri dati, sempre in forma aggregata, anonimizzata o semi-anonimizzata. Bisogna rendersi conto che, come il donare il sangue è un gesto di disponibilità alla sanità pubblica, anche mettere a disposizione delle comunità scientifiche le informazioni personali e quelle che raccogliamo è oggi fondamentale. Li chiamo dati per il bene pubblico, della cui base nascono i diritti e le scoperte del domani, in tutti i settori, non solo nella sanità. In generale, la richiesta di condivisione dei propri dati è ormai comune e qualunque aspetto della vita, spesso anche senza che l'individuo ne sia pienamente consapevole. Infatti, questo tipo di informazioni sono direttamente ricchezza economica per chi ne risulta proprietario, per chi le manipola e le sa analizzare. Inoltre, nel vasto campo di applicazione di una tale mole di risorse, alcune... Dove è finito? Alcune possono essere potenzialmente a beneficio dell'intera società, come ricorda la dirigente Microsoft. Ma in ogni caso, al momento, la progettazione e l'uso di queste risorse è totalmente opaco alla stragrande maggioranza delle persone ed è esclusivamente sotto il controllo di chi le sfrutta a fini capitalistici. Nel caso delle applicazioni alla medicina predittiva, questa affermazione assume concretezza proprio alla luce delle trasformazioni che il governo Gentiloni Renzi apporterà al sistema sanitario nazionale in favore del capitale finanziario. Un avanzamento nelle possibilità della medicina sarà in realtà lusso per pochi e strumento di profitto finanziario. Torniamo in diretta, vediamo un po', adesso parliamo di quanto succede al di fuori dell'Italia, parlando un po' anche di Venezuela. Ormai da più di un mese, l'ultima è stata proprio questo mercoledì, sono in corso manifestazioni oceaniche contro il governo Maduro, reo, di, secondo la stampa internazionale, di aver fatto una sorta di colpo di Stato, di fatto esautorando il Parlamento, se mi sembra si chiama l'Assemblea Nazionale Venezuelano, e assumendosene i poteri. Tutto questo nasce da una sorta di faida sulla... tra i cinque poteri forti venezuelani, soprattutto tra l'assemblea, il tribunale della sicurezza di Stato, qualcosa del genere, il TJS, comunque uno dei cinque organi principali, e appunto il Parlamento, sull'eleggibilità di quattro parlamentari, perché al momento dell'elezione quattro parlamentari, due dell'opposizione, uno del partito indigeno che è vicino all'opposizione e uno del partito invece di Maduro, erano indagati o condannati. sfuggita ai controlli, questi sono stati eletti, il ora credo si chiami, che ha dichiarato che tutti e quattro dovevano essere esautorati i poteri, gli altri tre si sono rifiutati di farlo con l'appoggio appunto dell'Assemblea Nazionale, che comunque è a maggioranza dell'opposizione Maduro, e quindi di controrisposta la TJS ha tolto loro ha esautorato loro dei poteri, investendo poi Maduro degli stessi. Questo ovviamente è stato sfruttato dalla stampa internazionale per gridare al golpe, per criminalizzare ulteriormente Maduro, che è sicuramente un personaggio scomodo per l'Occidente, anche per le sue scelte di statalizzare la produzione di petrolio, scelte che comunque hanno portato anche a una perdita di consenso da parte della popolazione, perché con la diminuzione del prezzo del petrolio il Venezuela ha subito una dura batosta che si è abbattuta sulla popolazione, si è abbattuta anche con l'aiuto appunto di tutta quella parte della società venezuelana lontana da Maduro e contraria al suo governo, al suo mandato, tant'è che appunto c'è stato anche lo scandalo del pane che non veniva venduto sebbene fosse prodotto, tanto che appunto molte panetterie, molti forni sono stati statalizzati proprio per ritornare a far produrre pane. Comunque questa mossa dell'opposizione per aumentare il disagio sociale è già molto ampio a causa appunto dell'impoverimento dato all'abbassamento del prezzo del petrolio, ha funzionato anche bene, perché l'opposizione a Maduro comunque non può essere semplicemente etichettata come un'opposizione di reazionari, è comunque qualcosa che coinvolge una larga fetta di popolazione, si parla di milioni di persone in piazza, ovviamente cavalcata a bomba della stampa nazionale, che non parla di tutto il contesto in cui questa situazione si è venuta a creare, ma parla ovviamente soltanto di quanto è antidemocratico Maduro, che con la celere carica i manifestanti, cosa che noi in Europa non facciamo, e soprattutto che accentra su di sé, senza nessun motivo apparente, secondo la nostra stampa nostrana, tutti i poteri, o almeno i poteri parlamentari dello Stato venezuelano, e quindi diventa un dittatore sanguinario alla stregua di Erdogan. Allora, leggiamo questo articolo di Contropiano. Venezuela, manifestazioni contrapposte, 3 morti negli scontri. Ci sono almeno 3 morti e diversi feriti negli scontri tra forze di sicurezza, manifestanti della destra e manifestanti chavisti che si sono verificati in Venezuela. I sostenitori del Movimento di Unità Democratica, l'opposizione di destra al governo di Nicolas Maduro, hanno marciato per Caracas per raggiungere la sede dell'ufficio del difensore civico. Nelle strade di Caracas hanno manifestato anche migliaia di militanti chavisti sostenitori del governo bolivariano. Gli agenti della Guardia della Polizia Nazionale Bolivariana, GNP e PNL, hanno bloccato i manifestanti della destra che hanno cercato di forzare il blocco e raggiungere il palazzo, scatenando nuovi scontri in cui le forze di sicurezza hanno usato gas lacrimogeni. Gli incidenti più gravi sono avvenuti nel quartiere San Bernardino di Caracas, dove è morto un giovane di 17 anni, Carlo José Moreno, colpito alla testa. È stato ricoverato all'ospedale Clinicas Caracas, dove ha subito un intervento chirurgico che non è servito a salvargli la vita. Il governatore dello Stato venezuelano di Miranda, Enrique Capriles, leader dell'opposizione di destra, ha accusato il governo della morte del ragazzo, ma alcuni video dimostrano che a sparare contro il giovane sono stati i gruppi della destra. Il pubblico ministero, perché tra l'altro c'è anche questa pesante situazione in Venezuela in questo momento, che vari gruppi armati fanno scorribande nei quartieri popolari delle principali città venezuelane, e tutto questo sempre volto a un'ulteriore destabilizzazione di questo Stato, che ovviamente come tutti gli Stati a guida socialista che ci sono in Latino America non sono ben visti dalle varie multinazionali, soprattutto nordamericane, che nell'America Latina hanno sempre visto un continente sotto il loro controllo e soprattutto da rapinare. Il fatto che il controllo passi effettivamente alla popolazione locale, quindi si riducano i margini di ruberia e saccheggio di queste terre, ovviamente a loro non piace. Risulta ucciso anche un agente della Guardia Nazionale, mentre un altro è rimasto ferito nel corso degli scontri. L'agente sarebbe stato ucciso da un cecchino nella città di Sant'Antonio de los Altos, dove, nello stato di Miranda, governato dalla destra. Il vicepresidente del Venezuela, Tarek El Aissami, ha riferito ieri sera che i leader della destra usano la morte di due persone per vendere sul mondo un'immagine di un paese nel caos e tenere sotto pressione il governo bolivariano. Sappiamo che ci sono gruppi interessati a vendere al mondo un paese nel caos. Enrique Capriles, il responsabile della propria condotta, afferma che il governo è responsabile di questi morti e quindi dovrà dimostrare le prove di queste gravi accuse in tribunale, ha dichiarato il vicepresidente venezuelano. E allora passiamo adesso alla Francia, prendiamo un po' di musica, poi passiamo alla Francia. Un paio di articoli appunto per vedere cosa succede. Il primo lo prendiamo da Il Sole 24 Ore. Francesi sempre più da convincere su immigrati ed Europa. In molti paesi le elezioni sono diventate una roulette. Negli USA Donald Trump ha vinto per 77.000 voti, meno dello 0,1% dei votanti. In Francia domenica succederà la stessa cosa. Il passaggio al secondo turno sarà deciso da un numero esiguo di elettori. Al momento la situazione è incertissima. A dar credito ai sondaggi di questi ultimi giorni può succedere di tutto. Solo il candidato del Partito Socialista, Hamon, sembra tagliato fuori dal ballottaggio. La maggior parte dei sondaggi dà ancora davanti Le Pen e Macron, entrambi sopra il 20%. Il resto. Ma sia Fillon che Mélenchon hanno ancora possibilità concrete di arrivare primo o secondo e quindi guadagnarsi il passaggio al secondo turno. In queste condizioni non si può fare alcuna predizione attendibile, come dicevamo. Può succedere di tutto. La cosa che si può fare però è esplorare i dati, non quelli delle intenzioni di voto che sono più labili, ma quelli sulle preferenze degli elettori, sui temi più rilevanti della campagna elettorale. Questo per cercare di capire due cose, da cui in ultima analisi dipenderà l'esito del voto. Quali sono le questioni più salienti della politica francese e chi tra i candidati maggiori è più in sintonia con gli elettori su queste questioni, tanto da essere considerato più credibile per affrontarle. E questo che il CISE ha fatto con un sondaggio ad hoc effettuato tra la fine di marzo e i primi di aprile. I dati raccolti spiegano molto dell'incertezza che domina la politica francese oggi. Una volta c'era la dimensione sinistra-destra e strutture a strutturare gli atteggiamenti dei francesi nei confronti dei partiti a orientare il loro voto. Adesso non è più così. L'immigrazione da una parte e l'Europa dall'altra hanno cambiato lo spazio della politica in Francia, e non solo lì, sono temi trasversali, eppure destra e sinistra non sono scomparse, ci sono questioni importanti per i francesi che sono ancora classificabili come di destra e di sinistra. Questo spazio politico è a più dimensioni. Questo spazio politico a più dimensioni è una sfida complicata da gestire per tutti ed è la ragione principale della volontà del voto e dell'imprevedibilità dell'esito elettorale. Prendiamo il caso della Le Pen. I nostri dati dicono che sui temi su cui i francesi sono maggiormente d'accordo sono la limitazione dell'immigrazione, 79%, e la difesa della legislazione attuale sull'aborto, 81%. Tema di sinistra. Mentre il primo era un tema sostanzialmente di destra. Il primo ha un livello di priorità elevato per un maggior numero di elettori, 63%, contro il 53% dell'altro. Ma non è questa differenza a colpirci, quanto il fatto che da una parte il 67% dei sostenitori del radicale di sinistra Mélenchon, già un radicale di sinistra, è favorevole a limitare l'immigrazione, e dall'altra il 75% dei sostenitori della Le Pen non vogliono cambiare la legge sull'aborto, e addirittura l'84% vorrebbe legalizzare l'eutanasia, altro tema di sinistra. tema di destra, tema di sinistra sull'eutanasia. L'unico ad avere una posizione ideologicamente coerente è Hamon, che forse non a caso è il candidato meno competitivo. Di questi tempi è l'abilità a combinare in maniera credibile posizioni ideologicamente differenziate il fattore decisivo per vincere le elezioni in Francia, come altrove. Su questo la Le Pen ha un netto vantaggio competitivo sui suoi rivali, non solo il tema dell'immigrazione domina l'agenda politica, ma su questo tema la sua credibilità è di gran lunga superiore a quella degli altri candidati. E l'articolo continua, vi invito a leggerlo se vi interessa, lo trovate sul Fatto Quotidiano. Sempre dalla Francia, prendiamo un articolo da Popoff. Francia, le penisti e la guerra dei sondaggi su Wikipedia. Un articolo di Francesco Ruggeri. Francia, sondaggio miraggio su Wikipedia. Scompare e riappare dopo alcuni giorni. Il sondaggio che dà Mélenchon secondo e Le Pen solo terza, così se i sovranisti combattono su Wikipedia anche in Italia. Se Marine Le Pen è solo terza, qualcuno su Wikipedia nasconde il sondaggio, quel qualcuno è un fascista. È la storia di un sondaggio rimosso e poi rimesso il sondaggio miraggio, mi spiega Alessio Spataro, direttore satirico e fumettista, autore fra l'altro della saga della ministronza che bersaglia l'ex ministro Meloni Giorgia, sovranista come Le Pen. Dunque esiste un sondaggio che il 17 aprile dava Jean-Luc Mélenchon leader di France Insoumise, sinistra radicale, al secondo posto con un rotondo 22% e Marine Le Pen, fascistoide populista, razzista, leader del Front National, solo terza, fuori gioco, dunque nella corsa all'Eliseo già dal primo turno dopo il clamore suscitato a gennaio quando sembrava sfiorare il 30% dei voti dei francesi e turbare il sonno del 70% dei connazionali e del resto dell'Europa. Ma per alcuni giorni è stato un sondaggio fantasma, perché qualcuno l'ha fatto sparire dalla pagina di Wikipedia. Pagina che Wikipedia ha dedicato ai sondaggi per il primo turno delle presidenziali francesi. Però Wikipedia lascia le tracce di chiunque metta le mani nel popolare sito enciclopedico e con un paio di clic sembra di capire che a occultare il clamoroso sondaggio sia stato un utente chiamato Spiner Maschke e che nel suo profilo dichiara di essere uomo francese, studente quarantenne, difensore del punto e virgola, c'è scritto, anticomunista, agnostico, sovranista, vegetariano, contro la tortura, ma solo quella infitta agli animali, agli uomini, va più che bene, i francesi in questo effettivamente, se lui è un sovranista non possono rinunciarvi alla tortura sugli altri uomini. La faccenda si è risolta stasera alle 20:37, dice ancora Spataro, citando la nota sul noto portale. E quindi ancora vediamo come in Italia, anche in Francia, i fasci vanno forte su Wikipedia, gli piace, hanno capito come modificare le pagine di Wikipedia e lo fanno alla grande. Diretta 10 e 15 minuti prima, quindi abbiamo ancora un quarto d'ora di rassegna stampa. Sempre dal Sole 24 Ore parliamo di questo incontro che ormai è un po' sulla bocca di tutti, data la sua importanza, il suo rilievo strategico internazionale, quello tra Trump e Gentiloni. E Trump dice: Italia partner chiave contro il terrore. Andiamo un po'. Washington, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accolto alla Casa Bianca il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Trump ha atteso Gentiloni all'ingresso nord della sua residenza. I due leader si sono salutati con una stretta di mano. Do un grande benvenuto al primo ministro italiano, è un grande piacere incontrarlo. Abbiamo una lunga discussione da fare, ha dichiarato Trump. È un grande onore essere qui. La aspettiamo in Sicilia, ha risposto Gentiloni al presidente americano, che a sua volta sembra così una minaccia, che a sua volta ha aggiunto: sì, non vedo l'ora. E rivolgendosi ai giornalisti che affollavano la sala: credo anche tanti di loro aspettino di essere a Taormina per il G7. L'Italia è anche un partner chiave della lotta al terrorismo, secondo contributore come truppe in Iraq e in Afghanistan, che ne dicano alcuni. Siamo grati per il ruolo che l'Italia sta svolgendo nella stabilizzazione della Libia e per limitare gli spazi vitali dell'ISIS nel Mediterraneo, ha spiegato sempre Trump. Sia Trump che Gentiloni hanno espresso vicinanza alla Francia per l'attacco sugli Champs-Élysées. Donald Trump, il presidente arrivato al potere al grido di America First, e Paolo Gentiloni, alla guida di un governo che sotto il predecessore Matteo Renzi aveva dimostrato affiatamento con la nemesi di Trump, Barack Obama, hanno dunque riaffermato con forza l'alleanza che lega Italia e Stati Uniti davanti ai focolai di crisi internazionali, a cominciare dal Mediterraneo. Eh sì, perché c'era proprio bisogno che Gentiloni si incontrasse con Trump per consolidare l'alleanza tra Italia e Stati Uniti. Non bastano tipo le 113 basi statunitensi che ci sono sul suolo nazionale italiano, con qualche migliaio, se non decine di migliaia, di soldati americani presenti, più vari armamentari. Questo forse non dava molta chiarezza sulla dipendenza, quantomeno sul servilismo che l'Italia ha nei confronti degli Stati Uniti. Ci voleva proprio che si incontrassero due personaggi del calibro di Donald e Paolo. Va bene, i rapporti con gli Stati Uniti sono un pilastro nella nostra politica estera, ha detto il primo ministro italiano, e qui non ha mentito, ricevuto nel pomeriggio dallo studio Ovale, e sono fondamentali per coltivare gli interessi nazionali, dipende di che nazione, tenendo fermi valori e principi. Di più, oggi una leadership comune è necessaria per le sfide urgenti. Restituire stabilità alla regione mediterranea e ai paesi quali la Libia, affrontare fenomeni migratori e contrastare il traffico di esseri umani e sconfiggere il terrorismo. Puntualizziamo, Quindi, restituire stabilità alla regione mediterranea e ai paesi quali la Libia, dove è stata l'Europa e l'Italia a portare la guerra. Affrontare fenomeni migratori che derivano dalle guerre, che hanno portato principalmente dalla Libia, che hanno portato l'Italia e il resto dell'Europa, e il traffico di esseri umani, vedi sopra, e sconfiggere il terrorismo armato con armi statunitensi. Quindi, in tutto questo, insomma, c'è molta poca chiarezza, o quantomeno molta poca coerenza. Questo, ha sostenuto Gentiloni, potrebbe diventare l'anno della sconfitta di Daesh, altro nome di ISIS come gruppo, con il controllo di territori. Gentiloni ha condannato qualunque ipotesi di una divisione o spartizione della Libia che inviterebbero nuovi rischi di destabilizzazione, la trasformazione del paese in un teatro di scontro tra i poteri regionali o attori globali. Su un altro fronte caldo, la Siria ha evocato soluzioni politiche e non militari, interpretando il rinnovato impegno statunitense nel paese come un'opportunità. Per cosa? Non è chiaro. Ancora lui, il recente bombardamento americano contro Assad, aggiunto, è stato giusto. D'altronde vai alla Casa Ovale, entri dalla porta nord, non è che puoi dire che è sbagliato, perché è motivato dalla necessità di inviare un monito sull'uso di armi chimiche. Il premier ha pure chiarito che l'Italia non è impegnata direttamente alle operazioni militari in Siria e non è nei nostri programmi di cambiare questo atteggiamento. Tanto siamo già molto bravi per quello che facciamo in Iraq e Afghanistan, a quanto pare, perché non rimanere lì dove sappiamo di essere preziosi per i nostri amici americani. Ma è giunto il momento per reali negoziati. Sotto egida ONU, tra regime e opposizione, che contemplino un futuro senza Assad, dove la Russia svolga un ruolo costruttivo. Quindi saranno l'ONU e sì, no, di fatto sarà l'ONU e l'Alleanza Atlantica, quello che si pare, da quello che sembra, a dover scegliere il futuro della Siria senza Assad, ovviamente, dove la Russia comunque sia costruttiva. Proprio su Mosca, più in generale, il primo ministro ha invitato a mantenere l'unità dell'Occidente senza debolezze e ribadito la correttezza di sanzioni in risposta al dramma dell'Ucraina, avvertendo però anche che occorre coinvolgere la Russia, non isolarla. Quindi, grande Gentiloni, pieno stile italiano, un colpo al cerchio e uno alla botte, così non si sbaglia mai. I recenti bombardamenti, questo l'abbiamo appena letto, Gentiloni, che prima di recarsi da Trump ha parlato all'influente Think Tank Center for Strategic and International Studies, quindi parlato all'influence Think Tank, quindi centro di influenza di pensiero strategico e studi internazionali, qualcosa del genere, ha offerto fin dalla mattina la sua grande ratio per strette relazioni bilaterali con Washington. Preservare l'alleanza è un dovere politico, quello di cooperare per contenere i conflitti e meglio gestire le crisi. Un'alleanza che va rinsaldata in vista del G7 Taormina in maggio. Un vertice essenziale per il senso di unità e consenso, dato che numerosi leader sono cambiati o cambieranno. Oggi Gentiloni completerà la tappa nordamericana del giro tra i capi di governo delle sette potenze con una visita al canadese Justin Trudeau. Gentiloni, nell'articolare le sue tre priorità strategiche, gestione della migrazione, stabilità mediterranea e lotta a Daesh, ha sottolineato il ruolo italiano, già da protagonista in zone cruciali, con personale militare in Iraq e Afghanistan, anche se filtrano pressioni reciproche. L'Italia vorrebbe una maggior presenza di Washington su Tripoli, la Casa Bianca chiede al partner una partecipazione superiore a missioni e costi delle alleanze. Già, perché non spendiamo già abbastanza in spesa bellica, quindi bisogna aumentare un pochino. L'emergenza migranti, che in Libia e Africa enormi crocevia, è stata oggetto di particolare attenzione da parte italiana, con un messaggio rivolto a tutti gli alleati. Il Migration Compact lanciato dall'Unione Europea nel 2016 dovrebbe essere confermato e ampliato, ha detto Gentiloni, e nel breve termine servono una più equilibrata ripartizione degli oneri tra i paesi UE e i più efficienti sistemi di controllo sugli arrivi, combinati con efficaci meccanismi di identificazione e rimpatrio. Gentiloni ha infine offerto una difesa all'Unione Europea. Serve ancora più unità, ha invocato, per difficili negoziati sulla fuoriuscita della Gran Bretagna. E all'America di Trump, forse scettica, ha ricordato che la UE resta tuttora una straordinaria storia di successo. Ma gli americani saranno anche ben contenti che l'Inghilterra se ne esca fuori dall'Unione Europea, infatti sono già lì che la corteggiano, ma tutto questo è un'altra storia. Tutto questo è un'altra storia, direi che abbiamo anche finito lo spazio delle notizie. Vi dico che in questo momento è in corso un presidio all'anagrafe di Padova, all'ufficio dei servizi sociali di Padova, lanciato al Comitato di Lotta per la Casa, proprio in risposta al modo che hanno di agire sulle situazioni problematiche gli assistenti sociali e in generale il personale dei servizi sociali qui a Padova, e anche al meccanismo di ricatto dei lavori sottopagati che la gente è costretta ad accettare per non finire nella lista dei cattivi. E per tutto questo, con le varie famiglie che sono in occupazione, che sono sotto sfratto, si sono recati in presidio appunto dentro agli uffici degli assistenti sociali, che credo siano in Corso del Popolo o giù di lì. Quindi, se volete ingrossare le fila di questo presidio, partecipate numerosi a questa iniziativa che è partita da pochi minuti. Intanto vi rilancio anche due appuntamenti. Vi posso dire che domani all'ora di pranzo c'è una grigliata, proprio sempre di Lotta per la Casa parliamo, perché è una grigliata lanciata all'occupazione abitativa di via Facciolati, proprio per continuare questi sabati, queste domeniche di apertura al quartiere, per farsi conoscere al quartiere e anche promuovere una socialità di quartiere tra persone che si sono trasferite lì a vivere per esigenze e chi invece già ci vive. Comunque anche un modo per conoscersi, stare insieme e comunque sostenere e supportare questa esperienza di lotta. Quindi c'è questo grigliatone a pranzo, se volete partecipare ovviamente lo potete fare sabato, quindi domani a pranzo in via Facciolati 96. Invece qua in Rione Palestro domani c'è tutta una giornata in piazzetta Toselli per i grandi e per i piccini. Infatti durante il giorno ci saranno esposizione e degustazione di prodotti bio a cura di Campi Incolti e altra agricoltura, poi Zumba e area gioca per i più piccoli, e poi musica, gastronomia, griglia, e dalle 19:30 un concerto aperto da DJ Zarra più Ciapo, che aprono appunto i Nocchi Ness, che comincerà un po' più tardi. Comunque restate in piazzetta Caduti della Resistenza tutto il giorno domenica, perché fin dalla mattina ci sono buoni motivi, da mattina alle 10 ci sono ottimi motivi per passare una giornata nella piazza principale del quartiere cinese, anche se una piazzetta è la nostra piazza principale, da cui anche si affaccia l'infospazio Chinatown, da quale Radiazione trasmette e continua a trasmettere con i vari programmi che trovate ovviamente in podcast, anche questa rassegna stampa sul sito radiazione.info. Vi lascio adesso con un po' di musica. Alle 12:30 c'è Memoria Resistente, mentre alle 14:30 va in onda la replica di questa rassegna stampa. Gli altri programmi li potete trovare sul nostro palinsesto per le dirette, e poi per tutto il resto ci sono, come dicevo prima, appunto i podcast. Con questo direi che è tutto per questa puntata. Io vi saluto caldamente e ci sentiamo nel futuro.